notizia di tutte queste situazioni, oltre a aver pregato, il mio cuore si è rivolto al Salmo 121, che vorrei un pochettino questa mattina commentare con voi, chiedendo al Signore che possa parlare ai nostri cuori. Tra l'altro non vedo Elisa, è a casa, tutto a posto, sta abbastanza bene. Salutatela da parte di tutti noi. Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che ti protegge, Israele, non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Preghiamo. Signore, siamo davanti alla tua parola, questa parola divina, ispirata. Ti chiediamo che questa parola entri nelle nostre viscere, nel nostro cuore, e possa rinforzarci, farci crescere, consolarci, e da questo possa venire la tua benedizione, come tu prometti, nel nome di Gesù. Amen. Allora, questo salmo è il secondo dei 15 che sono chiamati canti dell'ascensione, ascensione, oppure dei gradini, degli scalini. Perché tutto questo? Perché venivano cantati questi 15 salmi dagli israeliti mentre salivano a Gerusalemme, quando tornavano dall'esilio babilonese, oppure quando salivano da ogni parte della Palestina per adorare Dio in occasione della celebrazione delle feste pasquali, quelle principali, ad esempio la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne. Ora, se leggiamo il Salmo 120, noi vediamo che l'autore, il salmista, è bloccato in una località lontana e ostile. Nel Salmo 121 c'è un'altra scena. L'autore sembra essere in cammino. E il salmista non è da solo, sta parlando con altri che stanno viaggiando con lui e li sta incoraggiando con le sue parole e li sta incoraggiando ad avere fiducia, totale fiducia nella capacità di Dio di proteggerli. Bella questa scena. E quando leggo un testo mi piace andare a vedere qual è la parola chiave. Fa parte del famoso studio induttivo. Qual è la parola che si ripete di più? Perché spesso questo dà il senso del tema che viene sviluppato. E se voi avete notato, e avete letto qualche volta questo salmo, spero di sì, c'è una parola che si ripercuote, viene citata 5 volte, anzi 6, ed è la parola proteggere, custodire. 5 volte, perché dico 6? Perché il versetto 7 dice: il Signore ti preserverà, che è assolutamente la stessa cosa di proteggere e custodire. Quindi, che cosa indica questo? Che Dio è il guardiano del suo popolo. È interessante avere un guardiano, forse non ci fa piacere, ma quando questo guardiano è Dio, dovremmo essere estremamente contenti. Dio è il mio guardiano, è il tuo guardiano. Il Signore è la nostra sentinella. Bello, no? Incoraggiante, stupendo. Qualcuno che fa la sentinella per me, per te, per ciascuno di noi. Perché Lui dice qui che è colui che ci custodisce. Sì, perché il problema della sicurezza a quel tempo si poneva al pellegrino quando faceva tutto questo viaggio e si presentava il problema della sicurezza in modo pressante mentre attraversava probabilmente luoghi isolati e anche pericolosi. Allora questo autore, mentre viaggi in compagnia con altri, li sta incoraggiando, da dove viene il nostro aiuto? Volgendo gli occhi ai monti, abbiamo già parlato questa mattina di montagna, guarda caso, il salmista si interroga sulla fonte del suo aiuto, quando chiede da dove mi verrà l'aiuto, poi guarda quelle montagne, ah, quando da casa mia è tutto bello chiaro e limpido, quando vedo il Monviso, il Rocciamelone, il Monte Rosa, tutta la catena, ah, lo guardo, mi dà un senso di sicurezza. Però può avere anche un altro senso queste montagne, che è già stato citato stamattina, ma lo vediamo dopo. Allora, da dove gli viene l'aiuto al salmista? E il fatto che fa questa domanda ci fa capire come egli abbia bisogno di aiuto. Se chiede da dove mi verrà l'aiuto, perché ha bisogno di aiuto. Hai bisogno di aiuto? No, io sì. Forse tu no, ma io sì. Bisogno di aiuto nell'immediato, oggi, in questo momento, ma anche domani e dopodomani, il futuro. E qui la parola monti è allegorica, figurativa, perché trasmette, ripeto, un senso di protezione, un senso di stabilità, un senso di fiducia. Ma in ogni caso non sono quelle belle montagne, anche quelle che vedo da casa mia, che mi danno forza e sicurezza. Perché il pensiero del salmista va al di là di quei monti. Guardare i monti ti fa già alzare lo sguardo, ma guardare al cielo te lo fa alzare ancora di più. E il suo pensiero va al di là di questi monti, va a colui che ha creato quei monti e quelle colline. Poi qui c'è un ecco che sottolineerò ancora, che è fortissimo, che mi piace un sacco. Ecco, come dire, non ce n'è un altro. Ecco. Il vero e sicuro soccorso vivente. Un soccorso che è fondamentale, un soccorso che è personale, un soccorso che non si può misurare perché è troppo grande, non si può misurare. E il versetto 3, che voi vedete sempre lì, quando dice egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà, conduce a promesse che sono altamente personali. Leggi questo versetto come si sta rivolgendo a te. Sta parlando proprio di te, oltre che di me. Perché dice il tuo piede, non quello di mia moglie, il mio, il tuo. Colui che ti protegge, che protegge te, proprio te. Sì, proprio di te si sta parlando. E la forma negativa non sonnecchierà, non permetterà, è interessante. Non è solo così per mettere una forma negativa, ma la forma negativa pone l'accento sulla richiesta. Infatti questa espressione non è tanto un'affermazione, ma è una preghiera accorata, intensa, di chi ha un bisogno profondo e desidera che questo bisogno sia soddisfatto. E per questo motivo l'autore si abbandona ad esaltare Dio, ed è quello che dobbiamo fare noi. Perché dobbiamo esaltare Dio? Perché Egli, il nostro Signore, è il nostro custode. Era il custode di Israele, oggi è il mio, il tuo, il nostro custode. Lui non conosce sonno, è sempre presente, è attento e premuroso nei nostri confronti. E poi qui le immagini si accumulano, si susseguono. Dio è l'ombra protettrice. Contro il sole implacabile del deserto, quando gli israeliti leggevano questo testo, conoscevano bene che cosa poteva fare il sole in quelle zone. È il difensore che sta alla destra del suo protetto, è attento a tutelarlo. Dal chiarore della luna, anche qui interessante, noi parliamo di sole e di luna e siamo un po' nella nebbia, in qualche senso, ma la luna a quel tempo in Oriente si credeva potesse provocare cecità o pazzia, era un presagio nefasto. Quindi capite, quando c'è queste parole, dice Dio ti proteggerà dalla luna, ti proteggerà dalle magie, oggi potremmo dire dalle fatture, non lo so, mettete quello che volete. E come ho detto, essendo il versetto 3 di fatto una preghiera, la si potrebbe leggere così, e mi piace leggerla anche in questo modo. Signore, per favore, non permettere che io inciampi. Signore, per favore, non addormentarti. E al versetto 4 c'è la risposta, l'esaudimento. Ecco quell'ecco che vi dicevo prima. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Questo ecco dà una svolta, una forza, un senso straordinario a tutto il Salmo. Ecco, ci siamo, ecco, sì, è proprio così, ecco, è vero. E nell'originale è sottinteso che dal versetto 4 in avanti ogni versetto è preceduto da questo ecco. In italiano ce l'abbiamo solo nel versetto 4, ma noi lo potremmo leggere così. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Ecco, il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Ecco, di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Ecco, il Signore ti preserverà da ogni male e gli proteggerà l'anima tua. Ecco, il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Quindi la protezione di Dio è efficace contro i pericoli del giorno e quelli della notte, contro i pericoli conosciuti e anche quelli sconosciuti. Ci protegge dalle forze più potenti e più insidiose. Quindi il sole e la luna, come il giorno e la notte, non sono solo dei paralleli poetici, delle citazioni poetiche. Esse esprimono un modo di dire tipicamente ebraico che significa tutto, la totalità, le 24 ore che si rincorrono, tutto, tutto. Ecco perché ho intitolato questo messaggio Soccorso H24. E io ho bisogno di un soccorso H24. Ripeto, forse tu no, perché sei più bravo di me sicuramente, ma io ho bisogno di questo soccorso continuo, non un minuto che smetta. Soccorso H24. Vedete, miei cari, tutti siamo in cammino lungo un sentiero, sia che si tratti del sentiero dritto che conduce alla vita, o di quello tortuoso, tenebroso, insidioso, che purtroppo, devo dirti, conduce a morte. Quindi vorrei fare una parentesi, un piccolo appello. Se non hai ancora deciso, voglio chiederti quale sentiero vuoi scegliere. Quale sentiero sceglierai? Quello della vita, soccorso H24, o quello della morte, della perdizione? Perché il sentiero rappresenta il cammino che noi facciamo nella nostra vita. E prendiamo esempio dal salmista, perché su questo lui non ha dubbi. Forse io sì, forse tu sì, ma lui non ha dubbi, perché lui è certo che Dio gli donerà dei passi sicuri sul sentiero della vita. Versetto 7, seconda parte, quando dice Dio proteggerà la tua anima. È una parola molto forte in ebraico. Proteggerà la tua vita e l'interezza della persona. Di nuovo qui c'è la parola tutto, tutto. Spirito, anima e corpo. Dio è sempre vigile, egli non dorme mai. Mi è venuto in mente un testo, quello non proiettarlo, in Prima Re 18:27, se vi ricordate, annotatevelo, andatelo a leggere. La storia è che quando il dio Baal, invocato dai profeti di Baal, non riuscì ad accendere il fuoco, un altro fuoco. Questo non è quello di Pietro, è un altro fuoco. Questo è un fuoco di giudizio. Non riuscì ad accendere il fuoco sull'altare del Monte Carmelo. Allora Elia, profeta del Signore, si diverte, li prende in giro e dice: ma forse è assente, forse sta dormendo, può darsi che si sia addormentato. Ma noi possiamo dire che il nostro Dio, il Dio della Bibbia, c'è sempre. Sabato mattina, ieri, ero in carcere, sono arrivato nella mia stanza, c'era già un detenuto che mi aspettava, aveva un viso nero, arrabbiato, incavolato, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Mi viene vicino, mi fa: pastore, scusate, non ho detto io di chiamarmi pastore, sono loro che mi chiamano pastore. Dio ce l'ha con me. Dio lavora negli altri, ma non lavora con me. Aveva fatto un'istanza insieme ad altri, con l'avvocato, articoli di legge ben definiti, e la risposta è stato un rigetto, no. Mentre un suo collega, stessa domanda, stessa situazione, quello è stato invece non rigettato. Era nero. Non voglio più sentir parlare di Dio. Sono venuto qui per salutarti, per salutarla, perché mi danno anche del lei, veramente, alcuni. Ma adesso me ne vado e non verrò più. È partito, è andato, ha anche sbattuto un po' la porta. Nel frattempo arrivano anche gli altri e dico: sedetevi qui, preghiamo per Antonino, pregate per Antonino. E loro si sono messi a pregare. Ma succedono delle cose in carcere straordinarie, che a volte non succedono qui. In carcere succedono. Ho corso dietro a quell'altro con un altro detenuto che è credente. Ci siamo quasi inginocchiati. Vieni Antonino, che preghiamo per te. No, Dio ce l'ha con me. Dio non mi ascolta. Allora abbiamo pregato con lui, nonostante lui non volesse. Grazie a Dio è venuto nella sala. E quando entriamo nella sala, tutti gli altri erano lì che pregavano. Alla fine, ho meditato Giuseppe, quando è venduto dai fratelli ed è cacciato in carcere ingiustamente. Man mano che gli parlavo della storia di Giuseppe, il suo viso ha cambiato. Alla fine ha anche sorriso ed è andato, abbiamo ancora pregato per lui. Ci sono situazioni difficili, quelle dei carcerati vi assicuro che sono situazioni difficili. Il più bravo ha preso 15 anni. Dio è con loro. Cominciano a leggere la Bibbia e stanno scoprendo che Dio è il loro protettore nonostante. Allora, noi che siamo fuori... Ah, qualcuno mi ha detto poi alla fine... Perché non vieni a stare un po' con noi? Ho detto, su questo non credo di potervi accontentare, però cercherò di pensarci, ma non fatevi illusioni. Non si sa mai, eh? Dico sempre che io entro e poi esco, può capitare una volta che entro e ci rimango. Dio non dorme, Dio non sonnecchia, Dio c'è, Dio è presente, il nostro Dio della Bibbia c'è e opera. Parla. Salmo 46, versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il Salmo 121 termina con una promessa che non potrebbe essere più penetrante e incisiva. Quando dice ti proteggerà quando esci e quando entri, vuol dire che Dio ti proteggerà in tutte le iniziative che come figlio di Dio, come discepolo, se lo sei, noi intraprendiamo. Cioè la totalità dell'esistenza, H24. E l'entrare e uscire rappresentano i due poli estremi dell'esistenza e quindi tutte le azioni che vanno dalla nascita alla morte. Ma il problema è, da quando? Quando saremo con Lui? No, il Salmo termina dicendo ora e sempre. Quindi da quando? Da adesso, da subito, da ora alla eternità. Salmo 73, versetto 26. La mia carne e il mio cuore possono venire meno. Sì, certo. Ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità. Sapete cosa vuol dire? Che Dio è il nostro patrimonio. Ogni tanto scherzo con Esther e dico tu sei il nostro patrimonio, ma il nostro primo patrimonio è Dio, vero? Dio è il nostro patrimonio. Per sempre abbiamo cantato la tua eredità, la mia eredità. Per sempre. Quando leggiamo questo salmo, possiamo chiederci, ma io sono all'altezza di fare l'esperienza che ha fatto il salmista? Certo, può venire questa domanda. Come il pellegrino rifletteva sulle difficoltà del viaggio attraverso i monti fino a Gerusalemme e si domanda da dove verrà l'aiuto, facciamolo anche noi. Se siamo in difficoltà, in crisi, Signore, sono in difficoltà, da dove mi verrà l'aiuto? Facciamoci la domanda. I monti potrebbero essere qui una metafora di ostacoli da superare, come è stato detto prima. Non permettiamo agli ostacoli di diventare più grandi di quello che sono. Piuttosto, di fronte all'ostacolo, inchiniamoci in adorazione attraverso la fede e diciamo ad alta voce, il mio aiuto viene dal Signore. Vogliamo ripeterlo insieme come Chiesa? Il mio aiuto viene dal Signore. Ancora una volta, il mio aiuto viene dal Signore. Un'altra domanda, ma ce la faremo? Anche quando diciamo il mio aiuto viene dal Signore, ce la faremo? Ci sentiamo barcollare anche noi? Siamo giù di corda, come quel carcerato ieri? Ci sentiamo persi? Può essere. Ma il Signore non ci lascerà in balia degli eventi e di noi stessi. Perché, come abbiamo ricordato, Egli non dorme, vigila, veglia. E se ci sentiamo vulnerabili, come spesso ci sentiamo, e io spesso mi sento vulnerabile, in questo salmo, più volte ripetuto, lo sottolineo la parola custodire e proteggere. Quindi il Signore ci ripara dal sole e dalla luna, cioè da che cosa trasportiamo questo testo oggi? Noi che non crediamo che la luna sia sintomo di presagio, dalle avversità, il sole e la luna, le avversità. Lui ci provvede l'ombra sotto la quale ripararci, perché Lui, ancora Lui sa bene quali siano le nostre ansie, i nostri dolori, le nostre sofferenze, che ci attanagliano, ci prendono, ci scuotono, ci spremono, ma Lui non permetterà che ci rechino del danno. Guardiamo l'intervento del Signore. Ancora i versetti 7 e 8 che voglio ancora rileggere. Il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua, ti proteggerà quando esci e quando entri, da ora e sempre. Ci ha protetti nel passato, il Signore. e ci proteggerà ancora oggi, domani e dopodomani, in quei pericoli che noi possiamo incontrare nella vita. Attenzione però, attenzione, qui devo essere chiaro e vogliamo essere chiari. Questo non vuol dire che non ci succederà mai nulla. È chiaro questo? Non vuol dire che non ci succederà mai nulla, ma vuol dire un'altra cosa, che il Signore è e sarà con me e con noi, al nostro fianco. Allora possiamo dire al Signore, prendici per mano, accompagnaci tu, Signore, prendici per mano. Che bello essere presi per mano dal Signore, sentirlo nel nostro cuore, perché se tu ci prendi per mano, potremo superare le difficoltà. E Signore, noi desideriamo riposarci in te. Può essere questa la nostra preghiera anche? E non possiamo, in conclusione, sto finendo, non citare il Maestro, il Signore Gesù. Che cosa dice il Signore Gesù in Giovanni 17,11, in quella famosa preghiera sacerdotale? Attenzione, è fantastico. Gesù chiede a suo Padre di conservare i suoi nel suo nome. Ci pensiamo? Gesù che prega per me perché io possa essere conservato nel nome di Dio, nel nome del Padre. Ma ragazzi, è fantastico, è straordinario. Cerchiamo di gustare queste realtà, perché sono quelle che ci trasportano un po' fuori da tutte le nostre magagne e da tutte le nostre difficoltà. E questa fiducia, che è la fiducia cristiana, è sostenuta anche dal teologo, grande teologo del Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, il quale cosa dice? E con questo termino, in Romani 8, 38 e 39. Prendiamo questa frase e chiediamo al Signore che la possa riporre nel nostro cuore e nella nostra vita. E in base a questa affermazione cristiana, né morte, né vita, né angeli, né principati, cioè nessun'altra autorità, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. Che cosa? Potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Sia benedetto il nome del Signore per le preziosità della sua parola, per quello che lui ci comunica, e chiediamo al Signore che ristori il nostro cuore e chi ha bisogno di essere ristorato. E sappiamo, l'ho già detto e non voglio ripetermi, che il Signore faccia veramente grazia, grazia, grazia e ancora grazia, e che Dio ci benedica e vi benedica, perché possiamo dire siamo benedetti nel nome del Padre attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen.